In vetrina.
Notizie in trasparenza.
Buon pomeriggio a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di In Vetrina. Qui in studio Pietro Ballico, Elisabetta Fontana, Chiara Agliani e in regia Alessandro Cena.
Oggi parleremo dell'alluvione in Spagna con un ospite che ci informerà su cosa sta succedendo direttamente dal territorio di Valencia. In seguito parleremo della politica estera e dell'immigrazione, con particolare riguardo per la sentenza Tribunale di Bologna, con in seguito un riferimento a appunto l'arrivo di Meloni in Libia e infine un riferimento al nuovo leader di Hezbollah, Qassem. Concluderemo poi questa puntata con una notizia che ha tragicamente coinvolto il mondo dello sci, ovvero la scomparsa di Matilde Lorenzi, una tragedia che fa piangere il cuore e che senza dubbio ha in qualche modo troncato la vita di una promessa dello sci italiano.
Inoltre vi ricordiamo che potrete contattarci al numero della radio Yulm 331 14 38 923 per maggiori informazioni e per eventuali domande di approfondimento. Però prima di iniziare le notizie ascoltiamo Without You di David Guetta. I can't win, I can't rain, I will never win this game without you, without you.
Without You di David Guetta. Bentornati su Radio Yulm in vetrina. Quest'oggi vorremmo parlare della situazione in Spagna, in particolare dell'alluvione nella città di Valencia. Sono almeno 51 le vittime a causa della pioggia provocata dal ciclone Dana, un blocco d'aria fredda che a contatto con una corrente d'aria calda ha provocato una grave catastrofe meteorologica. Ma in diretta con noi abbiamo qui su Radio Yulm un ospite direttamente dalla Valencia, che è una studentessa universitaria. In diretta con noi abbiamo Kirani Bakula. Good morning, Kirani.
Hi, thank you for having me.
Welcome to Radio Yulm. First of all, tell me about you. Why are you in Valencia and what are you studying there?
I'm studying audiovisual communication at the Polytechnic University of Valencia in Gandia, focusing on film and media, which I am really passionate about.
Kirani sta studiando comunicazione audiovisiva a Valencia.
So tell us something more about how you're feeling now, about what's happening. So did you suffer any consequences due to the flood in progress?
Honestly, I'm feeling really worried right now. The agency AMED issued a red alert for heavy rain, indicating extreme weather conditions. The floods have caused a disaster in Valencia, resulting in 62 reported deaths and significant destruction. My friends and family are scattered across the region, and the lack of communication is incredibly frightening. Some of them spend the night in their cars without any signal, which is unimaginable given the severe weather. Thankfully, my area hasn't been hit as hard as the city of Valencia, but the overall situation in the Valencian community is dire. There is severe flooding, closed roads, and many people are stranded. Tragically, lives have been lost, and others are missing. The emergency number isn't working, and essentials are running low in supermarkets, and many people are forced to go to work despite the dangers.
La nostra ospite ha sottolineato come sia preoccupata per la situazione appunto che sta in qualche modo colpendo il territorio della Valencia. In particolar modo ha riportato dei dati di un'agenzia AMET che ha segnalato appunto un'allerta rossa per pioggia pesante, quindi delle condizioni meteorologiche estreme. Chiaramente ci sono dei disastri nel territorio di Valencia, attualmente ci sono 62 morti certificati, insomma riportati sui appunto i mezzi di comunicazione e soprattutto edifici distrutti. Fortunatamente la nostra ospite mette in evidenza come i suoi amici e la sua famiglia in qualche modo non siano stati colpiti proprio direttamente da questo disastro ambientale meteorologico, però ci sono comunque delle grandi carenze di comunicazione. È difficile comunicare chiaramente di fronte ad una realtà del genere. Ci sono anche chiaramente spagnoli che sono stati costretti a trascorrere la loro notte nelle macchine, nelle loro macchine chiaramente, e in seguito appunto la nostra ospite ricorda che diciamo lei non si trova proprio esattamente nel territorio della città di Valencia, però in generale l'area circostante appunto è stata colpita. Tra l'altro non funziona neanche perfettamente il numero di emergenza, quindi possiamo immaginare quanto sia difficile la situazione là.
How did people around you react to this unexpected situation? Do you feel a much deeper sense of community with the people around you? Are you optimistic about the future?
Absolutely. I've seen an incredible sense of community here. People are coming together to support one another, sharing food and taking on the neighbors. Since the government isn't providing much assistance, the community is taking action into their own hands. Many are using social media to share updates and resources, helping to raise awareness and encouraging others to stay safe. While it's heartbreaking to witness the destruction and its impact on local businesses, the strength of our community gives me hope for the future, and recovery will undoubtedly be challenging, but I believe that by working together we can rebuild and support each other through this difficult time.
Assolutamente, lei ha visto un incredibile senso di comunità tra le persone di Valencia che si stanno aiutando a vicenda, stanno condividendo il cibo, stanno condividendo le risorse, e inoltre il governo non sta aiutando granché. Dunque è ovvio che la situazione di emergenza ricade tutta sulle spalle della comunità, che quindi fanno affidamento gli uni sugli altri. Molti stanno usando i social media per condividere ciò che sta accadendo e restare appunto connessi, in contatto, e sa che la ricostruzione sarà difficile, ma spera e certa insomma che si potrà procedere insieme a ricostruire ciò che è andato perduto. Dunque grazie Karina per essere stata con noi. Grazie per la tua testimonianza. Thank you for being with us and have a good day.
Bye, thank you.
Thank you.
Bye,
thank you.
Radio Yulm.
Ben ritrovati, proseguiamo con la nostra puntata, parliamo del panorama italiano, in particolare del rapporto sempre più divergente fra da un lato il governo e dall'altro la magistratura. Il focus del nostro discorso riguarda il decreto emanato dal governo il 21 ottobre, che contiene una lista di paesi considerati sicuri per il rimpatrio, fra i quali citiamo ad esempio il Bangladesh, Capo Verde, la Tunisia, in Europa ad esempio la Macedonia. E qual è il però la problematica, che il fatto che è accaduto, insomma, è che il Tribunale di Bologna si è ritrovato a dover analizzare un caso del genere e non è rimasto indeciso, insomma, se applicare o meno tale decreto, e quindi ha rimandato la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
Il caso preso in esame dai giudici è proprio quello di un cittadino bengalese che ha fatto richiesta per il diritto di asilo in Italia. Purtroppo però questa richiesta è stata rifiutata dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione, in quanto il Bangladesh rientra in uno dei paesi cosiddetti appunto sicuri. Il nucleo però della questione è se e quando le norme comunitarie debbano prevalere sulla legislazione italiana. Infatti per l'Unione Europea quindi è un tutti o un nessuno, per l'Italia invece è una questione di maggioranza.
Il governo, tra l'altro, si è espresso a riguardo definendo la sentenza dei giudici del Tribunale di Bologna complessa e non applicabile in questo caso. Ricordiamo ad esempio le parole di un membro di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che accusa la magistratura di minare l'operato politico del governo. Già questa dichiarazione ci deve far riflettere su come effettivamente questo scontro non accenni neppure lontanamente una possibile soluzione. Di fatto il governo italiano vuole avere un po' mano libera sulla gestione delle migrazioni e delle politiche quindi migratorie, uno degli obiettivi principali della sua agenda, ma deve di fatto confrontarsi in qualche modo con una legislazione anche esistente ed internazionale. Passiamo dunque alla seconda notizia di politica estera di cui vorremmo parlarvi oggi, ovvero l'incontro a cui ha partecipato Giorgia Meloni in Libia, in particolar modo a Tripoli, ovvero il Business Forum Italia-Libia. Da quando appunto Giorgia Meloni, la nostra premier, è salita al governo, questa è la quarta volta che si è recata in territorio appunto nord-africano, proprio perché ritiene di prioritaria importanza il contatto in qualche modo della Libia, non solo con la Libia, non solo per l'Italia, ma anche per l'intera Europa.
Durante l'incontro inoltre è stato confermato dalla stessa Premier che ricominceranno i collegamenti con Italo Airways con la Libia a partire da gennaio 2025, e citando proprio la stessa Premier: "Sono fiera che l'Italia sia stata la prima nazione occidentale a cancellare il parere negativo sui viaggi d'affari in Libia". Inoltre, appunto, secondo la Premier, il nucleo del dialogo appunto con la Libia, oltre ai rapporti strettissimi economici tra l'Italia e la Libia, c'è proprio la lotta contro l'immigrazione clandestina e al traffico illegale di esseri umani.
C'è da ricordare però una questione fondamentale, ovvero la Libia di fatto è lontanissima dalla pace, nonostante la tregua siglata nel 2020, che di fatto ha creato una sorta di stabilità fra le parti, quindi un governo a Tripoli e, diciamo, le forze del generale Haftar nella parte orientale del paese. Beh, nonostante questa tregua non si può definire un paese né stabile né assolutamente sicuro per i suoi abitanti, e quindi è ovvio che per qualsiasi dialogo in termini sia economici che di migrazione, questa deve essere la questione da anteporre.
Per concludere, passiamo quindi al fronte del Libano, con particolare riferimento al nuovo leader di Hezbollah, ovvero Naim Qassem. A tal proposito si è espresso Yoav Gallant, ministro della difesa israeliana, che sottolinea come in realtà questo ruolo durerà poco. Ricordiamo che Naim Qassem è stato per 33 anni l'ombra di Nasrallah e ora chiaramente è chiamato al difficile compito di essere a capo delle milizie libanesi.
Inoltre Naim Qassem è laureato in chimica e aveva lavorato per diversi anni come insegnante, però ora ha preferito diventare una guida spirituale. Infatti definisce proprio la religione come il nucleo della sua vita quotidiana, e per quanto riguarda Israele afferma: "Per noi non ha diritto ad esistere".
Bene, e prima di proseguire una piccola pausa musicale, ci ascoltiamo un brano che è restato impresso nella mente degli ascoltatori degli ultimi anni, Ermal Meta con Vietato Morire qui su Radio Yulm.
Ricordo quegli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo il primo giorno di scuola, 29 bambini e la maestra Margherita. Tutti mi chiedevano in coro come mai avessi un occhio nero. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. E la paura frantumava i pensieri che alle ossa ci pensavano gli altri. E la fatica che hai dovuto fare da un libro di odio ad insegnarmi l'amore. Hai smesso di sognare per farmi sognare. Le tue parole sono adesso una canzone. Ci provi, riuscirai. E ricorda che l'amore non colpisce in faccia mai. Figlio mio, ricorda l'uomo che tu diventerai. Non sarà mai più grande dell'amore che dai. Non ho dimenticato l'istante in cui mi sono fatto grande per difenderti da quelle mani, anche se portavo i pantaloncini. La tua collana con la pietra magica, io la stringevo per portarti via di là. Ma la magia era finita, e stava solo ad apprendere a morsi la vita. Ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.
Vietato morire qui su Radio Yulm, brano del 2017 di Ermal Meta. Concludiamo dunque appunto quasi la nostra puntata affrontando l'ultima notizia di cui vi parleremo oggi, ovvero la tragedia che ha investito il mondo dello sci, la scomparsa della giovane Matilde Lorenzi classe 2004 che avrebbe compiuto tra l'altro 20 anni il 15 novembre. Promessa dello sci azzurro, ieri mattina purtroppo è deceduta per le conseguenze di un gravissimo incidente di cui dopo vedremo le dinamiche, occorso durante un allenamento in Val Senales, quindi nelle montagne dell'Alto Adige. A dare conferma della scomparsa della ragazza originaria di Villarbase, quindi nel torinese, è stato proprio il Ministero della Difesa con le parole, o meglio con un post del ministro Guido Crosetto, che ha espresso i sentimenti del più profondo cordoglio chiaramente ai familiari e ai colleghi della caporale Matilde Lorenzi, caporale perché era membro del Centro Sportivo dell'Esercito Italiano.
Matilde si stava allenando nella pista Gravand G1, una pista rossa, quindi apparentemente facile, purtroppo però a seguito di un brusco urto del braccio contro la porta, gli sci si sono divaricati, portando appunto Matilde a scivolare e a sbattere in modo molto forte la faccia sul ghiaccio. La ragazza è rimasta quindi bloccata a terra, si sono inoltre staccati gli sci ed è rimasta immobile sulla pista.
Matilde è stata trasportata, elitrasportata con un elicottero Pelican all'ospedale di San Maurizio, ma purtroppo non ce l'ha fatta, è morta a causa di un'emorragia interna. Non si può dire che ci siano state responsabilità, vere e proprie responsabilità penali, si tratta infatti di un fatale incidente. I funerali si svolgeranno giovedì, nella mattina di giovedì 31 ottobre. Riassumo perfettamente il senso in questo momento della famiglia, le parole del padre che dice non portate fiori al funerale, ma cerchiamo di raccogliere fondi per rendere le piste da sci più sicure.
Inoltre ci teniamo a ricordare che Matilde era un'atleta del centro sportivo dell'esercito italiano e faceva parte della squadra C femminile. Inoltre aveva partecipato in Val Sarentino a una gara appunto sciistica in super gigante e aveva vinto il titolo italiano assoluto e giovani. Inoltre aveva anche partecipato ai campionati mondiali juniores di Châtel in Francia, dove si era classificata sesta in discesa.
Ad aver espresso sincero e profondo cordoglio ai familiari e ai conoscenti dell'atleta sono state senza dubbio le istituzioni italiane, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e anche chiaramente la Premier Giorgia Meloni. Ma vorremmo riportarvi le parole di Maria Rosa Ninna Quario, una delle ragazze di Valanga Rosa, nonché madre di Federica Brignone, come sappiamo una delle campionesse di questi tempi dello sci italiano. Ricordando appunto come insomma la figlia Federica Brignone le abbia proprio riportato un po' la dinamica dell'incidente di Matilde, Maria Rosa Quario si è espressa sottolineando come a sua detta si sia trattato di un vero e proprio episodio di tragica fatalità. Riporto le sue parole: non è colpa della velocità, la pista è banale, con un piccolo ripido. Nei casi come quelli di Matilde, se cadi 100 volte ti va bene, a meno che non lo decida il destino. Quindi chiaramente è stata una sfortuna singolare.
E parlando sempre di sicurezza, il rapporto anche a quello che abbiamo detto riportando le parole del padre di Matilde, quindi la volontà della famiglia, il desiderio di spingere verso una maggiore sicurezza, però dall'altra parte ci sono sempre le parole della madre della Brignone che afferma come la sicurezza sì certo è aumentata negli ultimi anni, però bisogna essere consapevoli quando si parla di sci, perché l'atleta sciatore gareggia esattamente come un ginnasta, è nudo, è privo di protezioni, o meglio è privo di sarebbe sbagliato gareggiare con troppe protezioni, dato che i movimenti, l'agilità dei movimenti ne sarebbe compromessa, per cui non c'è altro da dire, non ci sono colpe da addossare, si tratta di un tragico incidente.
Di poche parole è stata invece Sofia Goggia, che appunto si è limitata alla pubblicazione di una storia Instagram con appunto la parola preghiera seguita da un emoji con le mani congiunte. Siamo giunti dunque alla fine della puntata appunto di mercoledì 30 ottobre 2024 di In Vetrina. Siamo qui appunto a salutarvi io, Elisabetta Fontana,
Pietro Ballico
e Chiara Agliani.
In vetrina.
Notizie in trasparenza.